Erev Tov, buonasera, shalom a tutti, benvenuti a questa nuova lezione online. Questo Shabbat leggiamo la parasha di Naso, la più lunga parasha di tutta la Torah. 176 Pesukim in questa parasha. Questa sera ci troviamo nel 12 del mese di Sivan, 5769, l'ultimo dei giorni di Teshlumin. Fino ad oggi non si diceva Tachanun, le suppliche, alcuni non dicono neanche domani le suppliche, però domani è già discutibile, mentre fino al 12 tutti concordano che ancora la festa di Shavuot si estendeva fino al completare del 12° giorno per i Tashlumin, per recuperare tutti i sacrifici che bisognava portare durante Shavuot, che non si poteva portare tutti insieme, e allora c'erano dopo Shavuot 6 giorni di recupero. Stasera ci troviamo nel 13° giorno di Sivan, oggi era il 12° giorno di Sivan, era l'ultimo giorno di Teshlumin o penultimo. Ci troviamo il 4 del mese di giugno 2009. Prima di commentare la parasha di Naso, vi racconterò una storia e un racconto legati all'approfondimento che faremo questa sera. Il grande Baal Shem Tov, fondatore del movimento hassidico in Ucraina, uomo di una santità immensa e inestimabile, era una persona molto semplice. Fino a una certa età, neanche si era rivelato, e molti pensavano che lui fosse un rabbino, uno studioso comune come gli altri, non aveva ancora capito la sua grandezza. Lui usava infatti andare da casa a casa a chiedere alle persone come state, come va, e aspettava di sentire un Baruch Hashem, Bezrat Hashem, e diceva: queste parole sono la più grande soddisfazione che possiamo causare in cielo. Fino al punto che Hashem si nutre del Baruch Hashem, del grazie a Dio. Ebbene, il Baal Shem Tov era molto umile, come dicevamo, e lui non voleva mai prendere degli elogi, dei complimenti, dei meriti. Teneva sempre, come si dice in inglese, un low profile, profilo basso. Un giorno venne da lui un ebreo che era molto ambizioso, desiderava una grande elevazione spirituale, e questo ebreo chiese al Baal Shem Tov, soprannominato Besht, Baal Shem Tov Besht. Allora chiese al Besht: ti prego, io vorrei avere una rivelazione spirituale, una rivelazione divina, io vorrei essere quello che merita, che riceve la rivelazione di Yahwanavi, di lui e Yahwanavi. Ti prego, Besht, dammi una bracha, dammi una strada, dammi un percorso. Risponde il Besht: guarda, pensi di venire così e meritare una rivelazione così alta? Devi lavorare su te stesso, devi raffinare i tuoi attributi, devi rettificare i tuoi istinti, devi lavorare su te stesso, poi forse potrai meritare qualcosa. Vai a casa, impegnati nel raffinare i tuoi attributi, i tuoi sentimenti, le tue emozioni, i tuoi comportamenti. Lavora su te stesso almeno 10 anni. E non venire finché non sono passati almeno 10 anni. Poi torna qui e vedremo cosa fare. Forse allora meriterai una certa rivelazione. Non proprio il Yahwanavi, forse, ma forse qualcos'altro di minimale. E questo qui va a casa, per anni dopo anni lavora, rettifica, combatte. Ogni comportamento che era squilibrato, che era sbagliato, proprio lavora su se stesso, è un grande raffinamento, migliora nella sua preghiera, concentrazione massima quando prega, studia, non gode della materia, si stacca, proprio una cosa incredibile. Dopo 10 anni di trasformazione e di elevazione, lui continuò a non sentire niente, a non vedere niente, a non ricevere nessuna rivelazione. Va dal Baal Shem Tov dopo 10 anni gli dice: caro Baal Shem Tov, io mi sento molto amareggiato. Perché? Cosa è successo? Mi hai consigliato di lavorare su me stesso, di rettificare me stesso, di cambiare i miei attributi. Ebbene, io l'ho fatto. Ho lavorato molto duro, ho lottato molto duro, però non ho visto niente, non ho ricevuto niente. Sono lo stesso mortale che ero prima. Non ho ricevuto delle grandi luci, delle grandi elevazioni, niente. Ho buttato 10 anni di grande lavoro. Gli risponde il Besht: non dire che non hai ottenuto niente, perché hai ottenuto una cosa molto importante. Hai ricevuto la cosa più importante della vita, che è l'anava, l'umiltà. Dopo 10 anni di lavoro, e nonostante tutta questa fatica, non vedere grandi rivelazioni, questo vuole dire che tu, grazie a questo fatto, sei diventato sicuramente molto umile e sicuramente hai meritato l'attributo dell'umiltà, che è la base dell'ebraismo e la fondamenta dell'essere ebreo. Nel nostro percorso spirituale, nel nostro servizio verso Hashem, ricordiamoci che tutto inizia e parte dall'umiltà. Hashem dice: colui che è orgoglioso non è compatibile con me, non può convivere con me. Per poter arrivare a studiare, per poter arrivare a livelli spirituali elevati, per poter migliorare, tutto, la base di tutto è l'umiltà. Essere umili e capire che non siamo perfetti, che dobbiamo cambiare. Ebbene, gli dice il Baal Shem Tov, hai ottenuto la cosa più importante della vita. Non hai ricevuto neanche, vi fa niente. Non hai ricevuto neanche la rivelazione dei prof più bassi degli anni, fa niente anche. Non hai ricevuto nessuna rivelazione, va bene lo stesso. Ma hai ricevuto l'umiltà, e la base di tutto essere umili nella vita. È facile essere umili davanti a grandi maestri, davanti a Rebbe tutti erano umili, davanti ai grandi tzaddikim siamo tutti umili. Poi il marito arriva a casa e c'è un minimo di problema in casa, o la cena non è servita come piace a lui, e inizia a urlare. Prima, quando ero davanti al Rebbe, totale umiliazione, umiltà, si sentiva nullo completamente. Poi, nel lavoro, nella famiglia, nei rapporti sociali, all'improvviso inizia a urlare come un pazzo. E viene la Torah e ci dice: l'umiltà vera deve essere perpetua in ogni situazione. Ci sono tante storie chassidiche che ci insegnano l'importanza dell'umiltà, che è il tema che parleremo questa sera. Parleremo di 3 famiglie dei Leviti e parleremo della famiglia più bassa, che in realtà è la più alta, come vedremo tra poco. Come sempre, iniziamo con un aneddoto. C'è un ebreo che non è molto contento della spiritualità che c'è nell'ebraismo, non riesce a trovare abbastanza spiritualità nelle azioni, nel mettere tefillin, Shabbat, mangiare cholent di Shabbat, cerca qualcosa di più spirituale. Decide di diventare un monaco, decide di isolarsi e di elevarsi spiritualmente. Fa le valigie, va in India e dice: io voglio diventare un monaco, voglio diventare un uomo spirituale. Sono venuto a cercare spiritualità. Gli dicono: guarda, sei convinto che vuoi venire qui? Guarda che difficilissimo percorso. Lui dice: sì, sono molto convinto. Gli dicono: guarda che non potrai parlare per 5 anni, sei disposto a farlo? E dopo 5 anni potrai dire solo 2 parole. Ogni 5 anni potrai dire 2 parole. Sei sicuro che ce la farai? Sì, ce la farò. E così passano 5 lunghi anni di elevazione, di meditazione, di trasformazione. Dopo 5 anni gli chiedono: cosa vuoi dire? Vuoi dire 2 parole. E lui dice: mangiare schifo. Beh, vabbè, hanno capito che nonostante tutti i compromessi ancora sentiva il gusto del mangiare e il mangiare faceva schifo. Cercano di migliorare la situazione, cercano di dargli qualcosa di migliore da mangiare. Passano altri 5 anni, elevazione, eccetera, yoga, eccetera. Gli dicono: cosa vuoi dire adesso dopo altri 5 anni? Lui dice: materasso schifo. Beh, capiscono che lui vuole, non è molto contento delle condizioni materiali, gli danno un materasso un po' migliore. E poi passano altri 5 anni. Ormai sono 15 anni che è lì, ormai è pronto per essere monaco praticamente. Dopo altri 5 anni, al 15° anno della sua esperienza spirituale in India, gli dicono: bene, adesso cosa vuoi dirci? Lui dice 2 parole: vado via. Basta. Il monaco dice: oh, finalmente vai via. Veramente non ne potevamo più. Non fai altro che lamentarti. Fai bene andare via. Questa sera parleremo di 3 tipi di approcci e livelli spirituali. Come inizia la parasha dicendoci che ci sono 3 famiglie di Levi. Se guardiamo l'ordine alfabetico, il primo Gershon, il secondo Kehat e il terzo Merari. Se invece guardiamo l'ordine di importanza, il primo Kehat, il secondo Gershon e il terzo Merari. Ognuno di loro aveva un lavoro particolare nel trasporto del tabernacolo, il Mishkan, nel viaggio nel deserto. In apparenza, alla superficie, non sembra, la loro funzione non sembra legata a noi, alla nostra vita quotidiana, al nostro essere ebreo. Ma se noi entreremo un po' in profondità nel significato spirituale che sta dietro i rispettivi ruoli di ognuna di queste 3 famiglie, di questi 3 figli di Levi, capiremo il significato e l'insegnamento spirituale e avremo un grande messaggio nella nostra vita quotidiana, una grande ispirazione nelle nostre sfide quotidiane che dobbiamo superare. I loro 3 distinti caratteri, che corrispondono a 3 diversi livelli, stati che un ebreo esperienza nella sua vita, ci insegneranno la scintilla divina che c'è in ognuno di noi, che c'è nel cuore di ognuno e che anche nel livello più basso, in realtà la scintilla divina è ancora più forte, è ancora più presente. Dicevamo prima che Levi aveva 3 figli. Lui aveva 3 maschi e una femmina. La femmina si chiamava Yocheved, che era la moglie di Amram, e la madre di Miriam, Aaron e Moshe. Poi Levi, il terzo figlio di Jacob Avinu, la terza tribù, aveva 3 maschi. In ordine di età, il primo era Gershon, il secondo era Kehat e il terzo era Merari. E ognuno di loro aveva una funzione ben determinata nel trasporto del Mishkan. Kehat abbiamo già raccontato nella lezione precedente, di 2 settimane fa. Lui trasportava gli oggetti più importanti del santuario. Lui trasportava l'Arona Kodesh, l'Arca Santa, la Menorah, il Candelabro, il Shulchan il tavolo d'oro, i due altari, Mizbeach HaZahav, Mizbeach HaNechoshet, l'altare d'oro e l'altare di rame, e tutti gli utensili degli altari. Per cui Kehat era privilegiato, non essendo, pur non essendo il primo, era il secondo figlio, lui era privilegiato, perché il suo livello spirituale era più alto, per cui lui aveva una funzione più elevata. Poi abbiamo Gershon. La parasha inizia dicendo Naso et rosh bene Gershon gam hem le mishpechotam le vet avotam. Conta la famiglia di Gershon anche loro. Ovvero, ci dice la Torah, che noi abbiamo il dovere di contare quante persone ci sono nella tribù di Gershon e di fare un censimento anche a loro. Però la parasha dice, conta anche la famiglia di Gershon come hai contato la famiglia di Kehat. Prima vengono contati Kehat, poi vengono contati anche i Bene Gershon, anche di loro vengono contati. Quando si conta qualcuno, si fa un censimento per dare un ruolo importante a una famiglia, si usa la parola Nassò. Nassò vuol dire elevare. Per contare qualcuno lo devi elevare, lo devi dare importanza perché lo stai contando. Quando conti ogni singolo, uno o due, vuol dire che sono importanti loro, perché li stai valorizzando e li stai automaticamente elevando. Dice la Torah, Nassò eleva la famiglia di Gershon, anche loro, come la famiglia di Kehat. Per cui, nella parasha precedente, capitolo 4, verso 2, dice la Torah, eleva la testa della famiglia di Kehat. Ovvero, conta Kehat, elevali spiritualmente per dargli un ruolo importante. Poi, la parasha di questa settimana, verso 22, ci dice, eleva la famiglia di Gershon. Anche loro devono essere elevati e contati. Poi verso 29 si parla del conteggio di Merari e qui non c'è più scritto eleva, c'è scritto i figli di Merari sono tot, non c'è più eleva. Come mai non c'è scritto eleva su Merari? Perché il ruolo di Merari era più basso di quello dei fratelli. Infatti i Merari, loro trasportano solamente le assi, i pali, il recinto del tabernacolo. Abbiamo detto i Kehat sono quelli più alti e loro trasportavano gli utensili più importanti, l'arca santa, Arona Kodesh, gli altari, per cui loro erano il massimo, erano i primi, infatti sono i primi che vengono censiti, che vengono conteggiati. E su di loro c'è scritto Nassò, eleva. Poi troviamo la seconda famiglia, quella di Kehat. Troviamo la seconda famiglia, quella di Gershon, che loro devono trasportare la copertura del Mishkan, le pelli che stavano sopra il tabernacolo. E anche loro hanno una funzione molto importante, abbastanza importante, che loro vengono elevati, Nassò. Invece Merari, che trasportavano i pali, le assi di legno, non c'è scritto Nassò. In apparenza, quando noi vediamo questa parasha, ci sembra capire che la tribù di Merari, essendo quella più semplice, quella più bassa, come vedremo dopo il Midrash che ci dirà, che Kehat sono molto importanti perché loro trasportavano gli utensili importanti. Gershon era il primogenito e lui trasportava comunque la copertura del santuario. Poi Merari invece è quello che è più semplice, che portava le assi di legno, eccetera, per cui lui non deve essere elevato per essere conteggiato, non c'è scritto Nassò, dagli una carica importante, elevalo, no, poi non c'è scritto Bene Merari, le Mishpechotam, ta-ta-ta-ta, numero, finito. Sembrerebbe pensare che la tribù di Merari, la famiglia di Merari, era quella più bassa, più semplice, ed era quella che aveva meno meriti. Adesso invece vediamo di capire il ruolo di ognuna di queste famiglie e l'insegnamento che ci dà ognuno di questi approcci, di questi tipi di servizi di Hashem, e capiremo come Merari, che era il più semplice, il più basso, ma anche il più semplice, in realtà lui trasportava le fondamenta, le basi del tabernacolo, era in un certo senso il più alto di tutti. Vediamo un attimo di capire che Kehat, Gershon e Merari rappresentano storicamente tre periodi di Am Israel. Kehat viene dalla parola Velo Yikhat Amim, come c'è scritto nel Genesi, capitolo 49, verso 10. Non mancherà il regno della tribù di Yehuda fino che arriverà Shiloh, ovvero il Messia, Velo Yikhat Amim, e lui radunerà tutti i popoli. Yikhat vuol dire radunare, unire. Kehat non è altro che lo stato che Bene Israel si trovano tutti uniti nella terra di Israele, in armonia fra di loro, senza conflitti interni, ogni tribù sul suo territorio in pace e felicità. Questo vuol dire Kehat Velo Yikhat Amim. Per cui Kehat rappresenta il concetto di unità e armonia e unione. Poi c'è Gershon. Gershon viene dalla parola Gerush. Gerush Sfarad, ad esempio, scacciato dagli ebrei dalla Spagna. Gerush, Gershon, rappresenta lo stato dell'ebreo che viene espulso dalla sua terra, viene mandato via. Gershon, Gerush. L'ebreo che viene mandato via dalla sua terra, anche se in fase di allontanamento dal Bet HaMikdash, dalla sua casa, dalla casa di suo padre, padre in cielo, però è un ebreo che ancora lui ha visto la divinità, lui ha visto il santuario. È vero che lui ha assistito alla distruzione del santuario, ma è anche vero che lui non è nato in esilio, è nato in Israele, ha visto la divinità, ha visto i miracoli del santuario ed è stato espulso, Gershon. Poi c'è Merari. Merari è il terzo stadio in cui si trova l'ebreo che nasce in esilio, l'ebreo che non vede divinità, l'ebreo che si trova spiritualmente in un livello molto basso. Merari viene dalla parola mar, che vuol dire amaro. Merari rappresenta l'ebreo che è frustato, l'ebreo che non ha rivelazioni spirituali. Come raccontavamo, quell'ebreo lì, che dopo 10 anni di lavoro, di grande fatica, ancora era a livello proprio base. Ebbene, la storia ci insegna che ci sono tre tipi di ebrei che rappresentano tre periodi: l'ebreo che vive in Israele col santuario, l'ebreo che viene scacciato e l'ebreo che nasce in esilio. Kehat vuol dire unione, gli ebrei che sono tutti insieme, Gershon l'ebreo che viene scacciato, Gerush, e poi Merari l'ebreo che è amareggiato, che nasce in esilio. Queste tre fasi non sono solo tre periodi della storia di Am Israel, ma sono anche tre tipi di ebrei, tre tipi di anime. Infatti, la vita di ogni ebreo è un piccolo santuario. Come ci dice la Torah, Ve'asuri Mikdash ve'shachanti betocham. Fatemi un santuario, mi rivelerò dentro di voi. Ognuno di voi è un piccolo santuario dove dimora la presenza di Hashem. Ci sono tre tipi di ebrei, tre tipi di santuari, tre, come le tre famiglie di Levi che trasportavano il santuario, ci sono tre tipi di santuari. C'è l'ebreo che è Kehat. Kehat rappresenta l'ebreo che è completamente integro nella sua vita. Il suo intelletto e i suoi sentimenti sono uniti e sono compatibili fra di loro e sono in armonia. Ovvero non ha il suo sentimento che va in una direzione e il suo intelletto che va in un'altra direzione. Lui capisce che deve essere vicino ad Hashem, però quando cammina per la strada e sente l'odore di un cibo non kasher, riesce a dominare il suo istinto, perché i suoi sentimenti sono paralleli ai suoi obiettivi, a ciò che lui capisce quello che deve fare. Ebbene, questi ebrei, questo livello spirituale, si chiamano Kehat. Sono quelle persone che hanno totale integrazione di tutte le loro forze e tutte sono in una sola direzione verso Hashem. Kehat vuol dire integrità, unità, armonia. Poi ci sono gli ebrei che sono Gershon. Sono quegli ebrei che non sono completamente integri, che hanno istinti che vanno in direzioni sbagliate. Non c'è un'armonia totale tra le loro forze, i loro livelli dell'anima, però Gershon trasportavano la copertura del tabernacolo. Gershon, loro avevano il dovere di coprire il santuario, assicurare che il santuario fosse coperto, fosse protetto. Rappresentano quegli ebrei che loro combattono e scacciano i loro pensieri, che loro bloccano i loro istinti negativi. Rappresentano quegli ebrei che riescono a dominare e vincere le emozioni, le tentazioni, gli istinti negativi. Questo ebreo che si chiama Gershon, che è un ebreo che combatte e vince, scaccia i suoi istinti, il suo lavoro non è in piena armonia, il suo santuario non è così completo, però lui è a posto, perché lui riesce a vincere, riesce a dominare, per cui lui rappresenta un livello più basso di Kehat, ma un livello superiore a Merari. Per questa ragione dice la Parashah, quando darai a Gershon il compito di trasportare il coperchio del santuario, devi elevarli, perché gli stai dando una carica importante, li stai elevando. Naso etrosh bene Gershon gamhem. Verso 22 del capitolo 4 che abbiamo citato prima, anche loro devono essere elevati. Cosa vuol dire anche loro? Principalmente solamente che dovrebbero essere elevati, perché loro sono il massimo. Però anche loro ci starebbe dentro un'elevazione, anche ai Gershon, perché in fin dei conti loro, è vero che gli istinti ce li hanno, i pensieri negativi ce li hanno, ma alla fine riescono a dominarli. Allora anche loro devono essere elevati, nassò. Li elevi, li conti elevandoli per dargli un compito elevato, perché gli stai dando una cosa importante. Poi abbiamo un terzo livello, terzo periodo storico, abbiamo detto quello dell'esilio, e abbiamo il terzo tipo di ebreo, terza fase, terzo modo come servire Hashem, Merari. Merari è più basso di tutti. Merari rappresenta l'ebreo che non solo non è in armonia tra il suo intelletto e i suoi sentimenti e i suoi attributi, no. Non solo questo, ma non riesce neanche a dominare e controllare i suoi sentimenti, le sue emozioni, i suoi istinti. Merari è l'ebreo che è disturbato, che delle volte riesce a controllare, delle volte non riesce a controllare. Questo Merari rappresenta l'ebreo nell'esilio. Abbiamo detto la terza fase nel periodo storico, che è l'ebreo nell'esilio, e rappresenta il livello più basso nell'ebreo che serve Hashem, nel servizio divino, perché è quella persona che non riesce a controllare i suoi istinti, non riesce a dominarli, contro, a proteggere, ma sbaglio. Ogni tanto gli sfugge qualche pensiero sbagliato, qualche arrabbiatura, qualche gelosia, qualsiasi istinto negativo. Però Merari, dalla parola Mark, è amareggiato. Non è contento. Vuole cambiare. Vorrebbe elevarsi a livello più alto, a livello di Gershon, per poi arrivare a livello di Kehat. Ma non ce la fa sempre. E qui la Torah non ci dice più Nassò. Eleva la famiglia di Merari. No, qui non ci dà elevare niente. Questo tipo di servizio di Hashem è un servizio talmente basilare, minimale, che non è che c'è bisogno di un'elevazione tale, Nassò, eleva la famiglia di Merari e dagli il trasporto delle assi di legno, del recinto dei pali di legno. No, ma conta i Merari, intanto il loro lavoro, il loro servizio spirituale non è che sia a un livello così alto che devono essere innalzati. Come se una persona dovesse dare una carica importante a un ministro. Adesso facciamo la cerimonia di incoronazione del re. Allora adesso il re viene eletto, viene incoronato. Allora si fa una cerimonia, si eleva il re dal popolo e lo si fa diventare re. Oppure un ministro, cerimonia di ministro, eccetera. Invece se devi nominare un autista del re, per dire un esempio, non è che devi fare una cerimonia, adesso nominiamo l'autista, ma un autista. Niente di particolare, niente di superiore. Allora, la Torah dice, Merari, contiamoli, senza elevare, senza dare una carica così importante che degna di essere elevato. Ma allora, contiamo i Merari. Per cui Merari è il livello spirituale più basso che c'è nel servizio di Hashem. Merari è l'ebreo amareggiato che trasporta le assi del tabernacolo, in ebraico i krashim. La Chassidut parla molto a lungo di questi krashim, perché keresh, un asse si chiama keresh. Keresh in ebraico vuole dire asse di legno, ma vuole anche dire sheker. Se noi cambiamo l'ordine delle lettere, le anagramiamo in ordine diverso, da Keresh diventa Sheker. Sheker vuol dire falsità. E uno dice, ebbene, ci sta dentro che Merari e Sheker è falsità. Perché Merari sono a livello più basso dove c'è, potrebbe esserci anche la falsità. Viene spiegato nella Chassidut che la falsità di Keresh, di Sheker, falso vuol dire deviato, che non è sulla strada dritta. Ebbene, così come c'è una persona che è deviato, che è vero che lui si trova più basso della strada idonea, c'è anche una deviazione spirituale, superiore alla strada normale. Praticamente viene spiegata nella Chassidut, nel Mammar di Yud-Shvat in particolare, del 10 di Shvat, viene spiegato che c'è la strada dritta normale, il servizio di Hashem. Poi c'è il livello più basso, ma c'è anche il livello più alto. E Sheker vuol dire una cosa che è fuori dalla strada normale. Ma c'è anche il Sheker negativo più basso e c'è anche il Sheker positivo che è più alto. Adesso vedremo come in realtà la famiglia di Merari, che sembra la famiglia più bassa, che sembra il livello spirituale minimo, quelli che trasportano le assi, Keresh, che è Sheker, che è la bugia, in realtà i Merari rappresentano il livello spirituale più alto che c'è di tutti. Perché Sheker vuol dire anche deviazione superiore alla norma. Sheker spirituale. Ecco perché ci insegna la Torah che Merari, che sembrerebbe l'ultimo dei fratelli, quello più basso di tutti, in realtà lui porta le fondazioni del tabernacolo. Perché Lui porta gli adanim, che sono le fondamenta, porta le assi, porta la base. La base della struttura del tabernacolo viene trasportata da Merari, perché lui porta proprio le mura, le fondamenta, la base. È vero, Gershon portano la copertura e Kehat portano gli utensili, che sono molto importanti, ma la base di tutto sono le fondamenta e le assi. E questi vengono portati da niente meno che Merari. Questo vuol dire che Merari, pur essendo il livello più basso, in realtà lui rappresenta il livello più alto. Se noi parliamo a livello storico, ci sono gli ebrei al periodo del santuario, e loro vedevano i miracoli in continuazione nel santuario. Come dice la Mishnah nel Perché Avot, nelle massime dei padri, 10 miracoli continuavano a manifestarsi nel santuario perpetuamente, ogni momento. Uno entrava nel santuario e vedeva 10 miracoli, vedeva la presenza di Hashem, miracoli. Allora uno che viveva il periodo del santuario non aveva bisogno di prove scientifiche, di spiegazioni che Dio esisteva. Se aveva un minimo dubbio, prendeva, andava a Yerushalayim, entrava dentro, vedeva che il fumo dell'altare saliva sempre dritto, non come il fumo normale che non è dritto proprio con una colonna, che fa un po' di zigzag, per dire. Invece no, il fumo dell'altare era sempre dritto. Se c'era vento, se c'era pioggia, se c'era un uragano, era sempre dritto, non si spegneva mai. Era uno dei 10 miracoli del santuario. Per cui uno vedeva la presenza di Hashem, non aveva neanche un dubbio che della mancanza, della presenza, non poteva essere un ateo. Andavi lì e vedevi Hashem. Per cui l'ebreo che vive durante il santuario, Kehat, è un ebreo che ha un livello, una dimensione spirituale incredibile, ottimale. Poi abbiamo l'ebreo che è Gershon, che lui vede il santuario, ma viene scacciato via dal santuario, che finisce in esilio, che perde la spiritualità che aveva, ma in realtà lui ha visto il santuario, ha visto la divinità, ancora si sente molto elevato. Per cui, anche questo ebreo, il secondo tipo, si direbbe che un ebreo ha ancora un livello spirituale eccelso. Arriva il terzo ebreo, quello dell'esilio, quello che non ha visto mai miracoli, quello che può avere dubbi se Dio esiste o no, Chas v'Shalom. E questo ebreo, che sembra quello più basso, più umile, in realtà questo spiega la Chassidut, è l'ebreo più elevato di tutti. È l'ebreo che può raggiungere i livelli più alti, perché è quello che deve combattere. E quello che si trova più in basso è il soldato. E il soldato è quello che ha il ruolo più importante nella guerra, quello che va a combattere. Perché gli altri ebrei, quelli che vedevano la divinità, erano come dei generali, che vedevano Dio, che non avevano bisogno di combattere. Hashem non ha creato il mondo per degli angeli che vedono la divinità. Anche loro vedevano la divinità, gli angeli. Hashem non era contento di un mondo fatto di angeli. Gli ebrei che vedevano la divinità erano quasi come degli angeli, non avevano grandi dubbi, grandi ostacoli nel loro percorso spirituale. Hashem non ha creato il mondo per loro. Il mondo è stato creato per i Merari, per quelli più bassi, quelli più semplici, quelli che devono combattere, quelli che hanno gli istinti, che non sempre riescono a dominare, perché Gershon ce li hanno, ma li dominano sempre, mentre Merari non è sempre in grado di vincere e controllare i suoi istinti. Questo tipo di ebreo è quello che raggiunge il livello più alto, sempre al più basso, ma in realtà è quello più alto. C'è un famoso detto chassidico che dice: Akretz funaid dosis tshuva ilo. Così si dice in Yiddish. Sapete cos'è un kretz? Kretz è una sofferenza. Un ebreo che fa, così, questo si chiama kretz, un'espressione di sofferenza, di dolore. Magari uno dice, vorrei tanto pregare come si deve, ma non riesco. C'è un detto famoso hasidico che è riportato in Hayom Yom, nel libro dei proverbi del Rebbe, che dice che il kretz di un ebreo, questo è il livello più alto di tshuva, tshuva è il massimo livello di tshuva, ovvero la scontentezza, il sentimento di amarezza di un ebreo, questo ti può elevare al livello massimo. Gli altri due ebrei, quello che viveva nel santuario, lui si sentiva bene, si sentiva completo, vedeva la divinità, era soddisfatto. Non gli mancava niente, non doveva combattere per niente, era pieno di sé, era orgoglioso, vedeva Dio, ah, mi sento così elevato. Poi c'è Kehat, questo era l'ebreo Kehat. Poi c'è Gershon, un livello un po' più basso, lui viene schiacciato, ma lui ha visto, lui sa dove è la verità, lui è felice, lui è gioioso, lui riesce a controllare i suoi istinti, lui non ha amarezza, non è Merari. Poi il livello che è Merari, un livello più basso di tutti. Quello che ne ha visto, né è in grado di controllare, né è completo, né è armonioso. E quell'ebreo che delle volte cade, delle volte non cade, fa molte difficoltà. Ebbene, dice la Torah, questo ebreo, Merari, il terzo livello, oppure il terzo periodo di ebreo, quello dell'esilio, è proprio lui che porta le fondamenta del santuario. È proprio lui che può raggiungere i livelli più alti. È proprio lui, questo ebreo, che metterà le fondamenta della redenzione, che porterà a Mashiach. Mashiach non arriverà grazie agli ebrei che sono Kehat, che sono pieni di sé, che loro vedevano la divinità e non avevano dubbi, perché loro non hanno dovuto faticare, non hanno dovuto lottare, loro non hanno rivelato come Hashem è infinito, come Hashem è presente anche nell'esilio. Per portare la redenzione noi dobbiamo dimostrare che Hashem è onnipresente, che niente può fermare la Neshama di un ebreo. La Neshama è una parte di Hashem, così come Hashem è infinito e onnipresente, anche l'ebreo ha una forza infinita. Dove si mette in risalto questa forza infinita dell'anima che riesce a essere legata ad Hashem in qualsiasi situazione, anche in situazione più buia? Quando è notte, quando c'è buio, uno deve combattere. Quando c'è luce, quando è giorno, il periodo che c'era il santuario era come giorno, c'era luce, tutti vedevano la verità dov'era. Ma quando c'è buio e la verità è nascosta, e nonostante il buio uno riesce a rivelare dove veramente la verità, riesce a rivelare veramente chi è il padrone di questo mondo, grazie alla sua Neshama che è infinita, che è una parte di Hashem. E questa Neshama ha la forza di non farsi dominare dal buio, ma anzi di dominare il buio e di trasformare il buio in luce, dicendo che Dio è il vero creatore, è l'unica esistenza che c'è nel mondo. In qualsiasi momento, anche durante l'esilio, anche quando non è presente, quando non è rivelato, quando non c'è il santuario. Ebbene, questo ebreo, che si chiama Merari, che è amareggiato dall'esilio, dalla sofferenza dell'esilio, questo è l'ebreo che porta la redenzione, che porta Mashiach, questo è quello che porta le fondamenta del tabernacolo, perché il tabernacolo, la base, sono le assi di legno, sono i kreshim che vengono portati da Merari. È vero, lui non portava l'arca santa, non portava la menorah, non portava grandi rivelazioni, non portava neanche la protezione del santuario, il tetto, no, portava le cose semplici, ma le fondamenta, la base del santuario era nelle sue mani. Solo quando arriva Merari, arriva al terzo tipo di servizio di Hashem, il terzo livello di ebreo, solo Merari è in grado di portare la redenzione e di rivelare che in realtà il buio non può ostacolare la divinità. Che in realtà anche il buio è una emanazione di Hashem per essere annullato. E quando Merari annulla il buio, illuminando la notte, illuminando il periodo dell'esilio, riuscendo a trascendere la materia, i piaceri materiali, nonostante le tentazioni che lui ha davanti. Ebbene, Merari prepara il mondo per ricevere la grande redenzione, perché lui è quello che dice che il buio non è un vero buio, ma va trasformato, e lui già trasforma il buio in luce. Automaticamente, quando viene completato il lavoro di Merari, la trasformazione del buio in luce, il mondo è pronto per la redenzione. Perché quando sarà annullato questo buio, il mondo potrà meritare la rivelazione di Hashem. Ebbene, Kehat e Gershon, loro non trasformano nessun buio. Loro non sanno neanche cos'è il buio. Loro non vedono il buio. Un po' lo vede Gershon, ma per appena, ma lui ha visto la luce, per cui il buio non lo tocca più di tanto. Ma quando arriva Merari, che lui vede il buio, che lui si scontra davanti al buio, e lui dice, il buio non mi spaventa, io sono legato ad Hashem, io sono superiore all'esilio, io annullo questo esilio, io trasformo l'esilio in redenzione, il buio in luce, allora sì che il mondo si eleva, si trasforma e diventa idoneo e diventa pronto per ricevere la redenzione. Perché la redenzione non è altro che l'evoluzione, la conseguenza del nostro lavoro durante l'esilio. Così c'è un famoso detto in Hasidut. La redenzione non poteva avvenire grazie al lavoro del santuario. La redenzione non poteva avvenire grazie al servizio divino che facevano gli ebrei di Kehat o di Gershon, che il loro servizio è totalmente spirituale, no. La redenzione viene solamente grazie al lavoro e al servizio divino degli ebrei durante l'esilio. Perché? Perché la redenzione non è una ricompensa così, è la conseguenza naturale e l'evoluzione del lavoro che hanno fatto bene Israele durante l'esilio. E siccome durante l'esilio solamente gli ebrei trasformano il buio in luce e annullano il buio, allora solo il loro servizio, di quegli ebrei, di Merari, dell'esilio, il loro lavoro potrà portare la redenzione, perché la redenzione sarà la conseguenza del loro tipo di lavoro, che è l'annullamento del buio e l'elevazione del mondo materiale in spirituale. Questo ci spiega quello che dice il Midrash Rabbah sulla parasha di Nassau. Midrash dice, Ibn Kehat erano il secondo figlio, Kehat era il secondo, poi c'è Gershon, che era il primo, che tutti e due hanno dei pregi. Da una parte noi abbiamo Kehat, che lui era spirituale, il più elevato di tutti, era l'ebreo del santuario e lui trasportava gli utensili più importanti, Kehat. Poi abbiamo Gershon, anche Gershon viene elevato, Nassau eleva, innalza, anche lui deve essere elevato Nassau, lui era il primogenito, per cui Kehat ha dei grandi meriti perché lui trasporta gli utensili, gli oggetti più importanti del santuario. Gershon era primogenito, arriva Merari, era semplice, non era primogenito, non trasportava niente di speciale, non aveva nessuna funzione particolare. E questo Midrash ci vuole dire, in apparenza, che Merari era il più basso di tutti, ma in realtà da Merari non c'è scritto eleva, innalza. Sapete perché non c'è scritto innalza? La spiegazione è che il servizio di Merari, dal punto di vista di utilità e di efficienza, è superiore agli altri due servizi. Se noi vediamo chi ha più rivelazione spirituale, sicuramente sono Kehat e Gershon, loro vedono grandi rivelazioni, sentono molto più divinità a livello di sentimento. Ma ci sono sempre due cose nel servizio di Hashem. Dove c'è più rivelazione da una parte, ma dove c'è più efficienza, utilità. Meno sentimento, ma più efficienza. E questo è quello che dice la Torah, che da una parte Kehat e Gershon sono più alti spiritualmente, ma dall'altra parte Merari, che è più basso, lui ha un vantaggio su di loro. Il suo livello magari spiritualmente non è così alto, ma come trasformazione, come efficienza, il suo ruolo è quello più importante. Lui è il soldato, lui è quello che combatte, lui è quello che trasforma. Lui è il massimo. Lui si sente molto più basso, non si sente né un generale, né un caporale, lui non si sente niente, lui non ha nessun sentimento. Ma lui è quello che vince la guerra. Se Merari fosse stato elevato, fosse diventato un caporale, un generale, allora avrebbe perso la sua funzione, il suo valore. Per questo la Torah su di lui non dice Nassò. La Torah dice Bene Merari, tac. La famiglia di Merari non viene elevata, deve rimanere allo stato base, perché la sua funzione, il suo successo è quello di rimanere soldati semplici e combattere sul fronte. Praticamente l'insegnamento che noi impariamo da questa parasha e dal nome di Merari, che delle volte uno si trova in uno stato spirituale molto alto, molto armonioso come Kehat, oppure uno si trova a un livello più basso che Gershon, però riesce a controllarsi. Allora uno dice, io mi sento completo, mi sento a un livello fenomenale. Poi c'è un terzo livello, quello che combatte, quello che ha gli istinti, quello che è Merari, che ha amareggiato, ma quello è l'unico che dice, Tzamale Hanashi, io sono assetato di te, io mi sento lontano. Questa lontananza, dice Davide Melech, crea una sete spirituale che i primi due non hanno. I primi due non sentono un attaccamento ad Hashem, una voglia di ritornare ad Hashem, perché non hanno mai assaggiato cosa vuol dire essere lontani da Hashem. Sono sempre stati vicino. L'amore che avrà Merari ad Hashem è superiore all'amore degli altri due, perché lui si sente lontano, sente la lontananza, e questa lontananza crea un sentimento di avvicinamento, di desiderio di ritorno verso Hashem. Merari è l'ebreo che è umile. Ebreo che non ha grandi intelletti, grandi sentimenti, grandi livelli spirituali, ma è umile. Come ha detto il Baal Shem Tov, hai lavorato tanti anni e pensi di essere di averli persi, sprecati questi anni. In realtà non hai sprecato niente. Hai acquisito la base, la fondamenta dell'ebreismo, l'umiltà. Merari sono l'ebreo semplice e umile dell'esilio, che non hanno grandi rivelazioni, ma loro sono la fondamenta. Sono le fondamenta del tabernacolo, trasportano le fondamenta, le assi di legno con le fondamenta, e sono loro le fondamenta della redenzione. Sono loro che portano la Geulah, la redenzione futura. Speriamo, grazie ai Merari, all'amarezza dell'esilio, al dolore dell'esilio, alla sofferenza che ci troviamo nell'esilio, chiediamo ad Hashem, siamo lontani da casa tua, come un figlio che piange a suo padre e dice, riportaci a casa, riportaci da te, riportaci sul tuo tavolo, come dice il Talmud, come un figlio che si trova lontano dalla tavola di suo padre. Speriamo presto, grazie all'amarezza dell'esilio, di meritare e di riavere il terzo santuario, la redenzione futura, il terzo Bet HaMikdash che verrà ricostruito presto nei nostri giorni, bimera be'amenu amen.